ad alta voce. Alberto Rossatti legge Fosca di Iginio Ugo Tarchetti.
Ero curiosissimo di conoscere quella donna. Al domani il colonnello m'aveva detto: «Mia cugina ha bisogno di voi. Avreste per lei qualche libro di lettura amena, non scientifico? Qualche romanzo?» Vedrò di procurargliene alcuni. «Ah, quella donna divora i libri. È un tarlo da libri. Legge come noi fumiamo. Io non so più a chi raccomandarmi. Qui non v'è nemmeno un gabinetto di lettura. In questo paese di tartari e di pelli rosse.» E gli portai la nuova Eloisa di Rousseau, L'uomo singolare, e Le confessioni alla tomba di La Fontaine. Mi rimandò subito quest'ultimo dicendosi spaventata del titolo. Poco dopo ebbi anche gli altri. Nella nuova Eloisa trovai molti passi controsegnati in margine con matita e una striscia di carta appostavi per segnacolo, su cui v'era scritto da un lato Sursum e dall'altro Excelsior. I passi controsegnati rivelavano, assieme alla natura intima dei suoi patimenti, un'intelligenza robusta, fina, perspicace. Quella donna aveva dell'ingegno. Non poteva essere poco infelice, giacché era capace di conoscere la propria infelicità. Gli infelici ignoranti fruiscono di una propria beatitudine in confronto dei dottamente infelici. Era naturale che desiderassi ancora più vivamente conoscerla. Il mio desiderio fu esaudito. Conobbi finalmente Fosca. Un mattino mi recai per tempo alla casa del colonnello e mi trovai solo con essa. Dio! Come esprimere con parole la bruttezza orrenda di quella donna? Come vi sono beltà di cui è impossibile dare un'idea, così vi sono bruttezze che sfuggono ad ogni manifestazione, e tale era la sua. Né tanto era brutta per difetti di natura, per disarmonia di fattezze, che anzi erano in parte regolari, quanto per una magrezza eccessiva, direi quasi inconcepibile a chi non la vide. Per la rovina che il dolore fisico e le malattie avevano prodotto sulla sua persona, ancora così giovane, un lieve sforzo di immaginazione poteva lasciarne travedere lo scheletro. Gli zigomi e le ossa delle tempie avevano una sporgenza spaventosa. L'esiguità del suo collo formava un contrasto vivissimo con la grossezza della sua testa, di cui un ricco volume di capelli neri, folti, lunghissimi, quali non vide mai in altra donna, aumentava ancora la sproporzione. Tutta la sua vita era nei suoi occhi, che erano nerissimi, grandi, velati, occhi di una beltà sorprendente. Non era possibile credere che avesse mai potuto essere stata bella, ma era evidente che la sua bruttezza era per la massima parte effetto della malattia e che, giovinetta, aveva potuto forse essere piaciuta. La sua persona era alta e giusta. V'era ancora qualcosa di quella pieghevolezza, di quella grazia, di quella flessibilità che hanno le donne di sentimento e di nascita distinta. I suoi modi erano così naturalmente dolci, così spontaneamente cortesi, che parevano attinti dalla natura più che dall'educazione. Vestiva con la massima eleganza e, veduta un poco da lontano, poteva trarre ancora in inganno. Tutta la sua orribilità era nel suo viso. Certo, aveva coscienza della sua bruttezza e sapeva che era tale da difendere la sua reputazione da ogni calunnia possibile. Aveva d'altronde troppo spirito per dissimularlo e per non rinunciare a quegli artifici, a quelle finzioni, a quel ritegno convenzionale a cui si appigliano ordinariamente tutte le donne in presenza d'un uomo. Allorché fu seduto a tavola, venne a prendere posto vicino a me e mi disse con dolcezza: «Vi vedo solo e mi permetto di farvi un poco di compagnia. Desideravo di conoscervi e di ringraziarvi personalmente dei libri che mi avete mandato. Mio cugino mi aveva parlato di voi e avrei voluto vedervi un po' prima, ma come fare? Sono sempre così malata». Fui colpito dalla soavità della sua voce, più ancora di quanto non fosse stato dalla sua bruttezza. «Non sapete?» ella riprese dopo un istante di silenzio e con tono diverso di voce. «Che quel romanzo di Rousseau mi ha entusiasmata. Ne conoscevo il soggetto, ne avevo avuto sott'occhio alcuni sunti, ma non l'avevo mai letto. Avete avuto troppa premura di restituirmelo, è un libro che vuole essere meditato». «È vero, se il meditarvi sopra non fosse cosa pericolosa. Parmi anzi utile». «Utile, sì, certamente. Volevo dire pericolosa per la nostra pace, per noi donne, per me. Vi sono delle letture che mi fanno male. Credo che il meditare su libri e rileggerli sia cosa sommamente inutile, anzi sommamente nociva. A meno che in tutta la vita non se ne leggesse che uno solo, e questo fosse tale da instillarci principi retti e da fortificarvici. Di libri educativi non ve ne può essere che uno, pena la contraddizione, giacché ogni uomo ha vedute opposte o perlomeno diverse. Leggere molti libri, meditare su molti, non ha altro effetto che quello di renderci dubbiosi sulle nostre idee, incerti nei nostri pensamenti, non si sa più a che cosa credere, e spesso si finisce con non credere più a nulla. Non sono convinta che ogni libro che non diverte fallisce il suo scopo, che ogni libro che fa pensare nuoce. L'obiettivo d'ogni lavoro letterario dovrebbe essere la fantasia, non la testa che si guasta, non il cuore che sanguina, ma l'immaginazione che si esalta e gioisce. Non avete mai provato l'ebbrezza dell'immaginazione? Sono pazza io. In che discorso vi ho mai trascinato? Capisco che con me si può camminare impunemente anche su questa china sdrucciolevole. Ad ogni modo, è molto tempo che siete arrivato qui. Avete veduto tutta la città? Vi piace? Da pochi giorni, e oggi l'ho vagato un poco per le vie. Sono del parere di vostro cugino. Un paese di barberia? Sì, e di pelli rosse. Sorridemmo tutti e due, credo, l'una e l'altro per cortesia. Siete stato al giardino? Una volta. E al castello? E vi è un castello? Diamine! Avete visto il paese a occhi chiusi. Ho pregato mio cugino di condurmivi stasera, se volete farci l'onore di accompagnarci. Molto volentieri, ve ne ringrazio. E dicevo la più solenne menzogna del mondo. Da che ho lasciato Milano sono vissuto in un isolamento il più rigoroso. Ho paura di ammalarmi di solipsia. Ma come uscire fuori di questo paese? La campagna è una landa, una brughiera. Non vi è un'ombra, non vi ho ancora veduto un giardino, un fiore. Io che ero pazzo dei fiori, come le femmine. Sta bene che siamo in agosto. Fosca si alzò senza dir nulla. Entrò nella stanza vicina e ritornò subito dopo tenendo in mano un mazzetto piccolissimo di fiori che mi offerse senza parlare. Quell'atto mi sorprese e mi turbò nel più profondo dell'anima. La sua offerta era stata fatta tanto opportunamente e con tanta delicatezza che ne fui colpito. Anch'io amo molto i fiori e se fossi sana vorrei coltivarne, ma se ne trovano parecchi che sono ingrati e mi procurano delle terribili emicranie coi loro profumi. Anche la società dei fiori è qualche volta pericolosa. Guardate, Abbiamo lì, nel palazzo di fronte, una serra magnifica, delle petunie, una collezione di gardenie. Così dicendo, ci eravamo appoggiati al parapetto. In quel momento passava sulla via e proprio in faccia a noi un convoglio funerario. Ella lo vide, impallidì, retrocesse, si cacciò le mani nei capelli, emise un urlo terribile e cadde rovesciata sul pavimento. Le sue cameriere accorsero e la trasportarono nelle sue stanze in preda alle convulsioni più violente. Io uscii da quella casa quasi insensato. Credevo che questo avvenimento le avrebbe impedito di uscire, e ne sarei stato lieto, già che avevo ricevuto in quel giorno una lettera di Clara e mi sentivo l'anima tutta ripiena di lei. Avrei bensì desiderato di recarmi in quel giardino, ma avrei voluto andarvi solo. Avevo bisogno di pensare, di ricordare, di fantasticare a mio talento. In quel giorno Fosca venne invece a sedersi a tavola vicino a me. E benché apparisse estremamente sofferente, si adoperò a tenerci lieti e a rinfocare la conversazione con mille artifici ingegnosissimi, ogni qualvolta mostrava di languire. Il suo spirito non era superficiale. La sua intelligenza era assai più profonda di quanto lo sia ordinariamente un'intelligenza di donna. Aveva del talento e una distinzione di modi affatto speciale. Non potevo però indovinare se quel suo dissimulare tali virtù, quell'aria di non avvertirle, fosse vera inconsapevolezza o artificio. Uscimmo come s'era convenuto. Il colonnello, avendo incontrato per via un suo amico, si accompagnò con esso e mi disse:
Ma siete un cattivo cavaliere. Mia cugina non è troppo sicura delle sue gambe. Datele il braccio.
Così rimasi solo con essa. Camminammo per qualche tempo senza parlare. Fosca era assai mesta. Stamattina vi ho forse spaventato, mi disse con dolcezza. Ne fui afflitta per voi, molto afflitta. Ma chi l'avrebbe preveduto? Fu una sorpresa così triste. Non ho molta paura di morire, ve lo giuro, benché sappia che non ho più gran tempo a vivere, ma ho paura di tutto ciò che accompagna e segue la morte, quel vedersi chiusi tra quattro tavole, quel sentirsi buttare la terra addosso, quel disfarsi. Tutto ciò è troppo orribile. Se si potesse morire improvvisamente, nella pienezza della gioventù e della salute, e se la morte fosse un annichilimento istantaneo, io l'avrei implorata di già come una benedizione.
Ma questi pensieri vi fanno male, le risposi. Perché pensare a queste cose?
Non vedo nella vostra salute motivo di tanta apprensione. E anche qui sapevo di mentire.
Mi avete fatto pena, è vero, ma non m'avete spaventato, perché sapevo che non v'era in ciò alcun pericolo.
Ve l'avevano già detto?
Sì.
Mi avevate già sentita?
Sì.
Eppure si interruppe e tacque.
Continuammo a camminare in silenzio. Io ero tutto immerso nell'egoismo del mio amore, pensavo a Clara. Non potevo distaccarne il mio pensiero. Avere una donna al mio fianco, una donna vestita con eleganza, che posava il suo braccio sul mio, un braccio fino, esile, leggero, che mi toccava con lo strascico del suo abito, e camminare con essa in un luogo solitario sotto gli alberi, era cosa che accresceva del doppio la mia illusione. Non solo io non potevo arrestare il mio pensiero su Fosca, ma la mia mente si valeva di lei come di una guida in quella ricerca smaniosa delle sue memorie. Che quella donna fosse poi brutta, orribilmente brutta, non ci pensavo. Sapevo tanto illudermi da dimenticarlo. Una cosa soprattutto contribuiva a tenermi saldo nella mia illusione. Una specie di profumo delicato, molle, voluttuoso, che emanava dalla sua persona e che avevo spesso sentito vicino a Clara. Gli abiti di seta riscaldati dal sole esalano questa fragranza elettrizzante. Oltre a ciò, le donne hanno un profumo a sé. Non so come la scienza non abbia avvertito questo fenomeno che non sfugge all'amore. Tutto ciò che toccano è profumato. Tutti i luoghi per cui passano ritengono qualche poco della loro fragranza. Non ho mai potuto ricordarmi bene di mia madre, che perdetti fanciullo, se non baciando un fazzoletto che mi è rimasto di lei e che ritiene ancora dopo tanti anni le reliquie del suo profumo di santa. Era troppo tardi per recarci a visitare il castello. Entrammo nel giardino. Non avevo veduto mai prima di quel giorno un luogo così incantevole, così pieno di maestosa orribilità. In quelle mie prime escursioni non avevo visitate che alcune parti. Non v'erano né aiole né fiori, ma spalliere gigantesche di carpini, viali ampi e lunghissimi fiancheggiati da ipocastani secolari e gruppi di olmi cadenti per vecchiezza l'uno sull'altro. Non si sentiva che il canto di una sola specie di uccelli, ed erano certi scriccioli non più grandi di una farfalla. Il loro canto era un fischio lamentevole e pieno di malinconia. Gli uccelli più piccoli di quel paese ne abitavano gli alberi più grandi. In quel momento il sole era presto a tramontare e vi gettava orizzontalmente alcuni dei suoi raggi. Le sommità delle piante erano talmente ampie e avevano talmente intrecciato i loro rami che vi raccoglievano e vi trattenevano quasi tutta quella luce, come sotto un padiglione di verdure impenetrabile. Quegli effetti di sole erano meravigliosi. La mia anima era rapita di quello spettacolo. Ah, se Clara fosse stata con me. Le ultime parole che mi aveva detto Fosca risuonavano ancora al mio orecchio come un eco. Ma come? Proruppi io improvvisamente, quasi per rispondere a me stesso e ai suoi dubbi sconfortanti. Come si può pensare a morire quando tutto ciò che ci circonda è così pieno di vita, è così bello, quando vi è ancora tanta parte d'esistenza innanzi a noi? Guardate questi alberi, questo tappeto di viole, questo orizzonte. Non vi pare che la sola sensazione dell'esistere, il vedere, il sentire, il toccare, il muoversi, il respirare in questo luogo sia qualcosa che debba renderci allettante la vita? Perché non avete aggiunto pensare? I pensieri che nascono dalla contemplazione della natura non possono non essere che sereni. Voi non conoscete tutti gli abissi del pensiero, forse, né le sue torture. No, queste sì, conosco però anche le sue dolcezze. Io non le ho mai conosciute. Ah, vorrei dirvi ingiusta. Sono convinto che non v'è assoluta infelicità né felicità assoluta. Non vi è esistenza così misera che non sia stata letificata un istante da un baleno di fugace felicità. Poc'anzi mi parlavate dei piaceri della fantasia. Altro è immaginare, illudersi. Altro è avere coscienza e sentimento di un bene reale. Vi fu un tempo in cui avrei accettato qualunque miseria, qualunque spasimo, a patto di sognare tutte le notti, di sognar sempre, di non vivere che di questa vita di illusioni. Allora non ero ancora malata. I miei stessi mali mi hanno ora esaudita. La mia infermità mi procura ogni notte sonni convulsivi, periodi di assopimento febbrile nei quali ripassano innanzi a me tutte le scene, tutte le visioni, tutte le complicazioni possibili di questo mondo sterminato dei sogni. Bene, lo credereste? Non ne ho più alcuna gioia. Spesso, anzi, mi disgustano, mi tediano. Noi viviamo in un mondo reale. Dobbiamo afferrare il reale, il concreto. Esso è sempre inferiore all'ideale. Non importa. Chi non preferirebbe all'immagine di un bene smisurato il possesso di un bene anche minimo? Tutto ciò è relativo, dissi. Gli aspetti e le sorgenti della felicità sono molteplici. Chi si reputa avventurato in una maniera, chi in un'altra. La maggior parte degli uomini lo sono in modi opposti o diversissimi. Non vi è che un mezzo comune, facile, sicuro di essere felici.
Quale?
Amare. Essa tacque e sentì il suo braccio pesare con maggior abbandono sul mio. Amare, ripeté ella dopo qualche istante. Che cosa avete inteso di dire? Spiegatevi. Intendo l'amore che sentiamo alla nostra età, noi, giovani, ardenti, immaginosi. Quell'amore che è superiore a tutto, che sfida tutto, che è tutto. Quella fusione piena di due anime che fa vivere la stessa vita, pensare gli stessi pensieri, volere le stesse volontà, desiderare gli stessi desideri. Quel periodo di accecamento e di ebbrezza in cui tutto è bello, tutto è nobile, puro, tutto è felice. Giacché l'amore non è che un grande accecamento e una grande ebbrezza.
Ah, sì? Esclamò ella sommessamente, come parlasse a se stessa. Quello è l'amore.
E credete, continuai io, senza avvedermi del male che le facevano le mie parole, credete che la vita avrebbe qualche attrattiva, se vuota di questo sentimento che l'occupa tutta? Credete che questo mondo ci parrebbe così bello e così buono se non avesse questa luce, questo profumo? Che questo stesso luogo dove ora siamo mi sembrerebbe così incantevole se non lo vedessi attraverso questo prisma abbagliante?
Voi, esclamò ella, voi lo vedete?
E si interruppe di nuovo, angosciosamente.
Perché non sperar che io possa rivedervi un attimo, mormorar di ancora.